Siamo alle prese con la domenica trentesima del tempo ordinario. Vi ricordo i testi, probabilmente avete già preso visione di essi. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 22, dal versetto 20 al versetto 26, nel contesto del codice dell'alleanza. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, avevamo letto i primi 5 versetti domenica scorsa, questa domenica, capitolo primo, dal versetto 5 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 18, ma noi questa sera dobbiamo prendere in considerazione il salmo 99. Siamo giunti a questa tappa nella lettura sistematica e continua del Salterio. E quindi il brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, dal versetto 34 al versetto 40. Con la lezione divina di stasera noi ci accostiamo alla prossima domenica trentesima del tempo ordinario. Le variazioni del tempo autunnale non distolgono la Chiesa dal raccoglimento della grande veglia, veglia che la tiene sempre impegnata nell'attesa paziente e affettuosa del suo Signore che ritorna. Di settimana in settimana siamo invitati a inoltrarci nella via della sequela del Signore, che è il nostro modo di andargli incontro, seguirlo per incontrarlo, e così passa la scena di questo mondo finché ci sarà dato di raggiungerlo oltre la morte nella pienezza della vita. Nel corso di questo viaggio è l'ascolto della parola che ci illumina, mettendo a nostra disposizione i segnali che indicano i passaggi della nostra conversione, passaggi che si aprono in tutto quello che siamo, viviamo, soffriamo, e quindi la parola che ascoltiamo ci educa, ci viene educando nell'amore di Dio e delle sue creature, mentre l'Eucaristia ci offre l'occasione propizia, l'occasione preziosa per sostare nella comunione con il Signore vivente. Lasciamoci condurre anche noi dalla parola di Dio, di tappa in tappa, in questo autunno del mondo. Colui che ci ha visitati ora ci attira a sé con infallibile pazienza e pietà. Venga dunque lo Spirito Santo, sia rinnovato alla faccia della terra. Venga il regno del Padre, che vuole rivestire l'umanità di abiti nuovi, di abiti nuziali per la festa di nozze del Figlio. Amen. Ed ora leggiamo nel libro dell'Esodo il testo che vi citavo, nel capitolo 22, dal versetto 20 al versetto 26.
Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Non bestemmierai Dio e non maledirai il capo del tuo popolo.
Va bene, così. Nel versetto 26. Sì, va bene, grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Qui vedete il capitolo 22 dell'Esodo, siamo in pieno nel codice dell'alleanza. Capitolo 20 il Decalogo, capitoli 21, 22 e 23 il cosiddetto codice, che costituisce il fondamento sulla base del quale viene poi sancita l'alleanza nel capitolo 24. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo il brano di domenica prossima, nel capitolo 22, dal versetto 34 al versetto 40. Pier Francesco.
Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello, amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 99. Come ricordate, ne parlavamo prima dell'estate, ne abbiamo riparlato una settimana fa quando ci siamo ritrovati per il consueto appunto settimanale a cui adesso manterremo fede, sempre con qualche incertezza a dire il vero, ma manterremo fede per le settimane future. E ne parlavamo dunque una settimana fa, siamo alle prese con il quarto libretto del Salterio, e dal Salmo 90 siamo alla scuola di Mosè per imparare a raccontare l'amore. Abbiamo letto i salmi che seguono. C'è di mezzo la vocazione dell'uomo alla vita, vocazione dell'uomo alla vita che viene nel corso del libretto con cui siamo in contatto, salmo dopo salmo, così nel periodo antecedente all'estate, e così ormai in queste settimane, di tappa in tappa. Ecco, la vocazione dell'uomo alla vita per la lode di Dio, per la lode di Dio. E non è un'affermazione evanescente, inconcludente, che ci invita a proiettarci in una concezione astratta della vita, tutt'altro. Fatto sta che dal Salmo 92 abbiamo a che fare con voci che appartengono alla liturgia settimanale riguardante l'accoglienza del sabato. dal Salmo 92, che non manca mai, e quindi l'accoglienza del sabato i salmi da 95 a 99, compreso dunque il Salmo 99 che dovremmo leggere questa sera. I salmi che ci aiutano a ritrovarci inseriti non solo in una prospettiva che dipende da una scansione temporale di 7 giorni in 7 giorni, di sabato in sabato, ma è la creazione intera che si viene configurando in maniera corrispondente a quella casa originaria che il Creatore ha messo a disposizione delle sue creature nel giardino delle origini. Dal Salmo 92, per l'accoglienza del sabato, e i salmi che si succedono si sono andati poi intrecciando con una raccolta di salmi, compresi quelli che stiamo leggendo dal Salmo 95 a seguire, salmi che costituiscono, per come vi dicevo a suo tempo e ripetevo una settimana fa, una componente davvero quanto mai qualificata di quel certo genere di salmi che vengono identificati come i canti della regalità del Signore, i canti che celebrano la regalità del Signore, diverse testimonianze disseminate nel Salterio e una raccolta che incontriamo proprio in questo contesto del Salterio, il Salmo 93 da prima e poi i salmi da 95 in poi, compreso il nostro Salmo 99 e il Salmo 100, il Salmo che, se Dio vuole, leggeremo tra una settimana. I canti della regalità del Signore. L'avvento del regno in un contesto orante, celebrato, invocato, atteso, interpretato. L'avvento del regno, vi dicevi, in un contesto orante che è testimonianza di una attenzione festosa e di un atteggiamento di adorazione obbedienza al mistero del Dio vivente che viene celebrato per come esprime lui, il Dio vivente, la sua regalità. E ci stiamo rendendo conto di quel che significa tutto questo, passando in rassegna i salmi che ormai stanno alle nostre spalle e ancora questa sera il Salmo 99. Ricordate che il Salmo 98 che leggevamo una settimana fa si presenta a noi come un canto nuovo, un canto nuovo. Il canto che celebra la regalità del Signore che si è manifestata vittoriosamente nel contesto di un coinvolgimento cosmico a cui nessuna creatura può sfuggire, in quanto ha tracciato le strade del ritorno per coloro che erano esuli, per coloro che erano deportati, per coloro che erano sconfitti, per coloro che erano prigionieri di una desolazione che sembrava irreparabile, ed ecco un canto nuovo, quello che è in grado di celebrare la vittoria che spetta al Signore, è la regalità sua che si è manifestata così. Ecco come la regalità diventa riferimento da contemplare, celebrare e adorare nel mistero di Dio che si rivela attraverso gli eventi della storia umana. E il Salmo 98 ci ha incoraggiati a prendere atto della meraviglia che affiora e si accende, che per così dire esplode nel cuore umano quando finalmente ci si arrende alla novità dell'amore. Cantate al Signore un canto nuovo, così si apriva il Salmo 98, perché ha compiuto prodigi, le meraviglie. È colui che viene, è colui che regna, è colui che esercita la sua sovranità in quanto è protagonista della vittoria che trasforma la nostra storia derelitta, storia di sconfitta che ci disperde nel contesto di un di un mondo ingovernabile, ed ecco i tempi e gli spazi di questo mondo sono perfettamente addomesticati, partecipano in modo diretto, intenso, appassionato alla celebrazione della vittoria che spetta al Signore nostro Dio, che è re in quanto è colui che ha dimostrato attraverso gli eventi di cui è stato protagonista di essere in grado di educare nel cuore umano quell'atteggiamento di commossa, per certi versi proprio inesprimibile, ineffabile meraviglia che ci accompagna nel momento in cui è la novità dell'impresa che ci restituisce alla vocazione, alla vita, che ecco trova e suscita e educa nella nostra esistenza umana il canto nuovo, il canto che proclama la regalità del Signore. Ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittorie, eccetera, eccetera. Leggevamo il Salmo 98. E adesso vedete il nostro Salmo 99. Salmo che ancora una volta ci invita a proclamare, celebrare la regalità del Signore. È anche, come vi dicevo poco fa, l'ultimo dei canti che vengono sempre proclamati in occasione di quella preghiera liturgica che accoglie il sabato al tramonto del sole ogni venerdì sera. È già sabato, ed ecco il sabato. Ebbene, l'ultimo di quei salmi. Sullo sfondo del nostro Salmo 99, come abbiamo constatato anche per altri salmi che precedono, possiamo intravedere un evento liturgico. Percepiamo l'eco orante di voci che partecipano a un rito solenne che viene celebrato nel Tempio, che è il luogo dotato di un valore sacramentale di importanza decisiva, come ben sappiamo, nella storia del popolo di Dio, del popolo dell'alleanza. Dunque c'è un ritornello che scandisce le tre sezioni del nostro Salmo. Il ritornello proclama insistentemente la santità del Signore, versetto 3, santo, versetto 5, santo, versetto 9, santo è il Signore nostro Dio, santo, santo, santo. Questo triplice proclama della santità del Signore è, vi dicevo qualche momento fa, l'eco inconfondibile di una celebrazione che si sta svolgendo nel luogo del culto, e celebrazione che è accompagnata da espressioni oranti che assumono una configurazione inconfondibile. A questo riguardo tutti ricordiamo quel che lo stesso Isaia testimonia, per come leggiamo nel capitolo 6 del libro di Isaia, rievocando quell'evento che noi possiamo definire a modo nostro la vocazione di Isaia profeta. Nel capitolo 6 di Isaia è il profeta che partecipa al culto, certamente nello spazio riservato ai laici come lui. È coinvolto in una esperienza orante che accompagna un rito che gli addetti ai lavori stanno attuando, ricordate il canto: santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra proclamano la sua gloria. Tre volte santo. Beh, vedete, il nostro Salmo 99 si inserisce in un contesto del genere, e la presenza del ritornello con questa triplice ripetizione del titolo che annuncia la santità del Dio vivente ce ne dà una conferma inconfondibile. La santità di Dio. La santità di colui che è sovrano, che è Signore, che regna. Cosa vuol dire? Tre sezioni nel nostro Salmo. La prima, come già abbiamo constatato, fino al versetto 3, poi fino al versetto 5, e poi la terza sezione e ultima fino al versetto 9. Leggo: il Signore regna, così si apre il nostro Salmo 99. Il Signore regna, Adonai Malach, Adonai Malach. Melech è il re, Malach regna il Signore. Tremino i popoli, siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli. Vedete, la regalità del Signore si manifesta nelle maniere proprie di una grandezza soverchiante. Tutti gli spettatori di questa manifestazione sono commossi, sono coinvolti. E vedete, abbiamo a che fare con una platea che è perfettamente ecumenica. I popoli della terra e dunque l'umanità intera, non c'è essere umano che sia trascurato, sia emarginato, sia dimenticato, tutti i popoli della terra. E poi vedete, la terra, quando si dice terra, si intende esattamente lo scenario cosmico che contiene in sé tutto quel che appartiene alla creazione, dunque tutte le creature e dunque tutto quello che esiste nel tempo e nello spazio. Il Signore regna, vedete, e la sua sovranità si manifesta come una signoria cosmica ed ecumenica. Grande è il Signore, prosegue il versetto 2, come già leggevo, in Sion, eccelso sopra tutti i popoli. E dire in Sion, Gerusalemme, significa esplicitare qui un richiamo al Tempio nel quale è nata una celebrazione liturgica, e in questo modo la regalità del Signore che stiamo contemplando in quanto attuazione del suo governo universale allude a una certa tensione che non passa inosservata e che è anch'essa assai istruttiva per noi, una tensione tra quel punto particolare sulla scena del mondo che si chiama Sion, che si chiama Gerusalemme, che è il Tempio, che è un luogo sacramentale, un segno di riferimento, ma vedete tensione rispetto a questa entità così puntuale, particolare, ben circoscritta, e l'universale coinvolgimento di quella totalità di presenze che abbiamo in maniera sommaria, ma con un unico affaccio contemplato un momento fa, la scena del mondo e tutta la storia dell'umanità. E colui che regna è colui che è grande in Sion ed è eccelso sopra tutti i popoli, e il suo essere testimoniato sacramentalmente da quel che avviene nel Tempio di Gerusalemme non è minimamente in contraddizione con la sovranità universale che gli esercita nei confronti di tutte le creature nel tempo e nello spazio. Fatto sta, vedete, che qui adesso si inserisce il ritornello che chiude la prima sezione del nostro salmo: lodino il tuo nome grande e terribile perché è santo. Kadosh, santo, santo. E vedete, la santità è il titolo che spetta inconfondibilmente al Dio vivente, in quanto è lui il protagonista della vita. La santità del Dio vivente è la pienezza della vita in lui, e dunque la inesauribile fecondità delle relazioni che sono la prerogativa unica, davvero inafferrabile, incontenibile, di quella sorgente di vita che stiamo contemplando nel suo stesso segreto. È il Santo. E la santità del Dio vivente si esprime in una inesauribile volontà di relazione, vi dicevo, e a questo riguardo il suo nome è esattamente l'espressione mediante la quale nel linguaggio biblico si intende la sua intenzione di instaurare rapporti, contatti, relazioni. Il nome del Dio vivente è il nome santo del Dio vivente, è quella sua ricerca inesauribile di relazioni, e di relazioni con tutte le sue creature, che non per niente sono state create, in obbedienza a un progetto di vita, a una intenzione. Tutte le creature esistono in obbedienza a una intenzione che è mirata a rivelare la fecondità della sua inesauribile sorgente, di quello che è il suo segreto, quella pienezza traboccante di vita. Ma vedete, tutta la creazione in obbedienza a quella intenzione del creatore che è mirata a instaurare una relazione di vita con quella creatura che nel contesto cosmico, nel contesto della vicenda universale, è la persona umana. La chiamata alla vita per la creatura umana, che è collocata nel quadro ampio e immensamente capiente dell'universo, per ricevere il suo nome, per ricevere questa rivelazione della sua volontà di comunione, la sua volontà di intesa, di solidarietà, di relazionamento vitale. E tutte le creature che appartengono a lui, vedete, stanno sullo sfondo, fanno da contesto, partecipano esse stesse anche in maniera significativa, da cui non si può prescindere, a questa manifestazione della sua santità. Il Signore è re in quanto vuole far della sua inesauribile, traboccante pienezza di vita il motivo di comunione con la creatura che è chiamata a condividere la sua stessa vita. E tutto questo, vedete, nel contesto in cui il creato e tutte le diverse articolazioni del creato, il mondo inanimato, il mondo animato, e tutto questo che esiste è contesto all'interno del quale la santità del Dio vivente riceve lode, riconoscimento, benedizione. Lodino il tuo nome santo e terribile tutte le creature nel tempo e nello spazio, perché è santo. Kadosh, Kadosh. Vedete, qui la regalità del Signore si rivela in questo dispiegarsi della sua volontà di vita. Questo dispiegarsi della sua volontà di vita è santo. E questo riguardo, vedete, noi stiamo giocando in casa, perché noi siamo abituati tutti i giorni a pregare dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Oh no, sì, è così, vedete che giochiamo in casa. Sia santificato il tuo nome, e lei aggiungiamo: venga il tuo regno. Come viene il tuo regno? Di quale regalità si parla? Cosa vuol dire sia santificato il tuo nome? Cosa vuol dire che il tuo modo di rivelarti ci coinvolge in una relazione di vita? Santità ci santifica. Vedete, sia santificato il tuo nome. E qui il ritornello: lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo. Kadosh, Kadosh, è santo. Fatto sta, vedete, che la prima strofa dà un orientamento preciso alle battute che seguono in questo canto della regalità, dove, come già abbiamo constatato, allora la regalità qui viene contemplata, viene proclamata, viene lodata e celebrata in quanto la sua volontà di vita, il santo, si manifesta. e la sua volontà di coinvolgere in una relazione di vita. Tutte le creature sono al servizio di questa sua intenzione e la creatura umana è destinataria diretta di questa sua chiamata alla vita per noi, in noi. Per questo il suo nome, per questo il suo segreto è consegnato, per questo la sua intenzione è manifestata, è introdotta, per questo tutta la creazione è al servizio di quella prospettiva di educazione alla pienezza della vita che riguarda la creatura umana, un'educazione che stava nel progetto originario, un'educazione corrispondentemente a una chiamata alla vita che ha subito, come ben sappiamo, tutte le conseguenze negative di un rifiuto, ed ecco una volontà che travolge tutte le resistenze, che sorpassa tutti i rifiuti, che apre una strada di rieducazione alla vita, di santificazione per la nostra condizione di creature umane, per quanto possiamo essere derelitte, creature disperse, creature avvilite, creature sfiatate, creature mortali come siamo. Eppure il cammino della santificazione, cioè del ritorno alla sorgente della vita, è un cammino che è aperto, perché lui è re. Vedete? Venga il tuo regno, perché è proprio esattamente la venuta del re, in quanto regna, che porta a compimento quella sua intenzione di condividere con la nostra realtà di creature umane la pienezza della vita, la santità. La pienezza della vita sta nella pienezza delle relazioni, nella molteplicità delle relazioni, nella gratuità delle relazioni, nella fecondità delle relazioni. Fatto sta che adesso, vedete, seconda sezione del nostro Salmo, versetti 4 e 5. Adesso, re potente, dice qui il versetto 4 nella mia Bibbia, che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto, diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe. E quindi il ritornello, che è appropriato a questa seconda strofa, brevissima, seconda sezione del Salmo, come constatiamo: esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo, perché è santo. Di nuovo. E vedete che qui quel re potente, in ebraico è detto con un'espressione che alla lettera è la forza del re, la forza, come dice la nuova traduzione? La
forza del re è amare il diritto.
La forza del re è amare il diritto. Amare il diritto è amare il suo progetto, è la sua intenzione, è la sua intenzione che riguarda esattamente quell'itinerario di santificazione per quanto riguarda la nostra chiamata alla vita di creature umane, di cui ci parlava la strofa precedente. E adesso la forza del re sta nell'amore per la giustizia, per il diritto. La forza del re, la forza, Oz, questo è il termine usato, che è lo pseudonimo di un famoso scrittore israeliano, premio Nobel, la forza del re, la forza del re, ecco, la forza del re, tu, e vedete due volte qui il pronome di seconda persona, tu, dove sta la forza? Vedete, è una forza che affronta tutte le resistenze, era quello che avevamo già intuito leggendo i versetti che precedono, e adesso dichiaratamente il Salmo ci informa che la forza del re travolge l'ostilità, la durezza, la ribellione, qualunque ostacolo che si sia depositato e consolidato nel cuore umano. tu hai stabilito ciò che è retto, diritto e giustizia, tu eserciti in Giacobbe. Giacobbe è la figura esemplare dell'uomo che è guidato lungo una strada di conversione, come sappiamo. È una storia di conversione, di una conversione radicale, di una conversione che tocca l'intimo, che tocca la profondità, che tocca le zone più nascoste e oscure dell'animo umano. Giacobbe che è condotto attraverso vicissitudini massimamente scabrose, e ricordate i capitoli da 27 in poi nel libro del Genesi, fino al capitolo 32, quando Giacobbe è coinvolto in un combattimento e il misterioso interlocutore con il quale è in conflitto, una lotta, una colluttazione diretta, energica, furiosa, Giacobbe ne verrà fuori ferito, zoppo, eppure benedetto, ed è lui il Signore. Il suo avversario è proprio, vedete, colui che esercita la forza del sovrano, che travolge qualunque resistenza e riduce un uomo azzoppato in quella prospettiva, lo introduce, lo coinvolge in quella prospettiva che fa di lui un uomo benedetto, a cui peraltro viene assegnato un nome nuovo, non più Giacobbe o non solo Giacobbe, ma Israele. E Israele è poi il nome di un popolo, ed è, vedete, il nome nuovo dell'umanità redenta, dell'umanità ricondotta alla sorgente della vita, dell'umanità riabilitata a percorrere un itinerario di conversione. C'è di mezzo, vedete, un intervento energico, un intervento che per certi versi potrebbe apparirci aspro, violento, per la conversione del cuore umano, la forza del re. Abbiamo a che fare con tutti gli elementi propri di un conflitto, a tu per tu, faccia a faccia. E Giacobbe, in quel capitolo 32 del libro del Genesi, come probabilmente ricordate, al termine di quella notte di lotta furibonda, dice: ma ho visto in faccia Dio e non sono morto. Non sono morto. E in più, vedete che qui il ritornello nel versetto 5 suona così: esaltato il Signore nostro Dio, nostro Dio. E quando incontriamo questa espressione, ne parlavamo in tante altre occasioni, Elohenu, vedete, il nostro Dio è colui che è presente nella relazione con noi in modo tale da introdursi nell'intimo di noi stessi. È nostro Dio non perché è un oggetto che possediamo o una presenza che possiamo governare a nostro piacimento, ma è nostro Dio nel senso che è una presenza che si insedia come Signore dell'animo, dell'intimo, del cuore umano.
Padre nostro,
esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. Vedete, anche questa è un'immagine che ci rimanda al Tempio di Gerusalemme, descritto altrove come il punto di appoggio di colui che è sovrano nell'immensità della sua trascendenza, un punto di appoggio sulla terra, nella creazione, un sacramento, un segno che peraltro è connesso direttamente con la totalità delle creature, come già leggevamo nei versetti precedenti, nel cosmo e nella storia. E dunque lo sgabello dei suoi piedi, prostrate, perché è santo. Santo è il nostro Dio. Santo è colui che regna in quanto di quella volontà di vita che abbiamo contemplato e celebrato precedentemente, di quella volontà di vita dà una dimostrazione tale per cui interviene con energia intrattenibile nelle zone più inquinate della nostra esistenza umana per instaurare un processo di radicale trasformazione, di strutturale rieducazione del cuore umano, a conversione. Giacobbe, diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe. Questa è l'opera di questo esercitare, traduce il verbo fare, è l'opera di Dio. E dunque è il suo modo di regnare, è il santo, è il suo modo di regnare che rivela quella volontà di comunicare la sua stessa vita, che non rimane un'ipotesi teorica, un programma astratto, ma che affronta tutti gli ostacoli, affronta lo stesso rifiuto e penetra nella vicenda umana in modo tale da provocare, vedete qui, con un conflitto quanto mai drammatico, quel travolgimento di equilibri corrotti e compromessi, un travolgimento che finalmente rende percorribile la strada della conversione. Della conversione alla vita, che è la strada della santificazione, del ritorno alla sorgente, perché è santo il nostro Dio. E allora vedete, terza sezione del nostro Salmo 99, Mosè e Aronne, dice adesso qui il versetto 6, Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva. Leggiamo ancora, poi ci fermiamo in qualche momento. Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi, alla legge che aveva loro dato. Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati. Questa terza strofa è un po' più ampia, come stiamo constatando, e quindi il ritornello: esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio. E qui vedete, compaiono i nomi di personaggi che ci aiutano a ricostruire momenti fondamentali della storia della salvezza. Abbiamo avuto a che fare con Giacobbe, figura emblematica che dà tutta un'impostazione alla storia della salvezza come rivelazione di quella volontà d'amore che orientata a tracciare un itinerario di conversione che coinvolga e prima ancora demolisca, travolga, sconfigga la resistenza nell'intimo del cuore umano, Giacobbe. E adesso vedete Mosè, Aronne, Samuele, tutte figure emblematiche, figure che si inseriscono nel contesto di una relazione dialogica tra il Signore e il suo popolo, una relazione dialogica che assume un significato paradigmatico, esemplare, emblematico, in vista di quella relazione dialogica, quella grande conversazione che il Dio vivente vuole intrattenere con l'umanità intera e ogni creatura umana nella sua particolare condizione. È una conversazione che cresce, vedete, cresce passando attraverso Mosè, che è l'uomo dell'alleanza, tanto per dire, Aronne, che è il capostipite di tutti i sacerdoti, Samuele, figura profetica che viene più volte rievocata e qualificata come grande intercessore, e tutti e tre i personaggi, Mosè, Aronne, qui i due fratelli citati insieme come sacerdoti, Samuele come colui che invoca il nome, profeta e intercessore, tutti insieme, vedete, per dare una fisionomia subito comprensibile a quella conversazione che viene illustrata nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, tra il Signore e il suo popolo, tra il Signore e la condizione umana, tra il Signore e la storia umana, la storia di tutti gli uomini. Vedete, quella sua forza, quella sua energia, quel suo intervento drastico per sbaragliare l'ostilità del cuore umano e tracciare un percorso di conversione, adesso si viene esplicitando nelle forme proprie di una comunicazione che continua nel tempo, che si fa capillare, che allude in maniera evidentissima a una vicinanza sempre più penetrante, sempre più incisiva. Colui che è sovrano, il re, è vicinissimo, vicinissimo. Noi poi, ancora una volta lo ripeto, a questo riguardo giochiamo veramente in casa. Padre nostro che sei nei cieli, tutto quel che segue, e il pane quotidiano. Vedete, colui che è sovrano nella trascendenza della sua maestà, è vicinissimo, ed è una vicinanza che si fa sempre più capillare, sempre più puntuale, sempre più coerente, intraprendente. Invocavano il Signore ed egli rispondeva, parlava loro da una colonna di nubi. Tutte immagini che conosciamo bene e che servono a illustrare magnificamente lo sviluppo di un dialogo, di un colloquio, di un'intesa, di una solidarietà, di una vicinanza che diventa motivo portante di un cammino. Obbedivano ai suoi comandi, qui custodivano sarebbe meglio tradurre, e alla legge che aveva loro dato. Signore Dio nostro, di nuovo Dio nostro, come già leggevamo poco prima, tu li esaudivi, tu li ascoltavi, tu ti intrattenevi con loro, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati. Vedete, una santità, quella che adesso ancora una volta stiamo proclamando e celebrando, è la santità del Signore che regna, che è rivelazione di una commovente, davvero imprevedibile pazienza d'amore. Eri per loro un Dio paziente, un Dio che sopporta, un Dio che sostiene, vedete, un maestro che non soltanto ha dichiarato le sue intenzioni, non soltanto è intervenuto una volta in maniera risoluta, energica, per dimostrare che faceva sul serio, ma un maestro che si è espresso con le forme proprie di una capacità di sopportare, di aspettare, di intervenire, un'insistenza sempre più incalzante, sempre più fervorosa e sempre più delicata, e nello stesso tempo la conferma di una energia sempre più travolgente, regale. Eri per loro un Dio paziente. Vedete, un Dio paziente, una inesauribile pazienza d'amore, pur castigando i loro peccati, qui il versetto 8 è stato tradotto in alcuni casi in base a certe interpretazioni un po' diverse rispetto a quella che invece è opportunamente, secondo quella che è poi anche l'opinione generale di quelli che si occupano di queste cose, viene rappresentata dal nostro testo, pur castigando i loro peccati. Perché vedete, questo itinerario che si sviluppa nella continuità del tempo e attraverso le vicissitudini che possono anche essere lì per lì sconfortanti, deludenti, fenomeni di regressione, scivolamenti, cadute, pur castigando i loro peccati. Dunque non è una benevolenza paccioccona si diverte a manifestare la propria cordialità chiudendo l'occhio dinanzi alla mancata corrispondenza. È proprio quella corrispondenza che va cercando, è proprio un itinerario di santificazione che ha tracciato per noi, ha reso percorribile in modo tale che noi ci introduciamo in quell'itinerario e la nostra vita sia ristrutturata secondo i criteri di una radicale conversione, come la figura di Giacobbe ci annunciava, e vedete, una ristrutturazione che ci tiene tutti in cammino mentre si tratta di affrontare le conseguenze tristi, amare, dolorose, penosissime dei nostri fallimenti, delle nostre insufficienze, dei nostri ritardi, delle nostre incomprensioni, del nostro peccato. Ma vedete, un Dio paziente. Ma dire un Dio paziente non vuol dire un Dio che lascia le cose della nostra storia umana vadano secondo la logica perversa del peccato che della regressione della ricaduta malgrado propositi, dichiarazioni programmatiche, eventi particolari che in certi momenti danno l'impressione che effettivamente siamo entrati in un cammino di conversione e poi la ricaduta e poi fenomeni di paradossale contraddizione, manifestazioni le più desolanti di come quello che sembrava un cammino intrapreso corrispondere alla santità del Dio vivente si viene precisamente deteriorando in maniera a dir poco infernale. Ed ecco, conosciamo questi fenomeni. Eri per loro un Dio paziente, vedete, è la santità del Dio vivente. È così che la sua regalità si è manifestata. È così che viene il suo regno. Una pazienza d'amore che è instancabile, che continua a costruire, che continua a richiamare, che continua a penetrare, che continua a rincalzare, che continua a trasformare le conseguenze dannose del peccato umano in una occasione propizia di liberazione, di purificazione, di conversione. Ed ecco, vedete, qui il ritornello per la terza volta, esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, per davvero il ritornello che ci coglie nel momento in cui siamo viandanti, in cui siamo orientati, itineranti, e in cui siamo sempre traballanti. Lo stesso Giacobbe, dopo quell'evento clamoroso, è rimasto zoppo. Quante forme di patologia dell'animo umano ci affliggono, e quanti fenomeni di ricaduta negli schemi della nostra prepotenza umana, della nostra iniziativa umana, del nostro protagonismo umano, e dunque ricadute all'interno di quel blocco di durezza che affligge l'animo e il cuore nostro, eravamo stati liberati e ci siamo ricaduti. E dunque esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio. Vedete, lui non rinuncia, la sua pazienza d'amore è irrevocabile, è incontenibile, è irriducibile, e questo non significa che allora possiamo stare tranquilli e andare in pensione, significa che ecco, continuiamo ad essere scomodati, interpellati, coinvolti in una comunicazione che per così dire non ci lascia in pace. Il Vangelo di ieri diceva sono venuto a portare il fuoco, non la pace. Il Vangelo di ieri, ecco, ma vedete, è la pazienza dell'amore vero, dell'amore eterno, dell'amore santo, dell'amore regale del Signore. Voi ricordate che il Trisagion, tre volte santo, è una invocazione che proviene dal racconto della vocazione di Isaia nel capitolo 6 del libro che porta il suo nome. E tre volte santo è un'invocazione che ricorre insistentemente nella preghiera liturgica e nella preghiera dei cristiani dell'Oriente. Santo Dio, santo forte, santo immortale. Vedete le tre strofe del nostro salmo? Santo Dio, santo forte è la forza di cui leggevamo nella seconda strofa. Santo immortale, vedete, quel santo immortale è colui che è presente e operante laddove nella nostra condizione umana noi peccatori andiamo incontro alla morte, e questo nostro andare incontro alla morte è un precipitare in una esperienza di sconfitta che è la sua pazienza d'amore ha reso feconda per una nascita che sia finalmente al di là della nostra morte, attraverso la nostra morte, una nascita partecipare alla comunione con la vita santa del del Signore nostro Dio. E santo Dio, santo forte, santo immortale, tu che nella nostra morte ci hai raggiunti per essere generati alla vita che non muore più, è così che il Figlio inviato ci ha insegnato a riconoscere qual è l'identità che oramai ci è stata conferita. Siamo figli, ed è proprio Lui, il Figlio che Dio ha donato al mondo, che ci ha insegnato a far nostra la sua stessa preghiera filiale. Padre nostro, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, con tutto quello che segue. Ecco, possiamo fermarci qua per adesso. Salmo 99, tre volte santo. E dunque spostiamo l'attenzione e vediamo di riprendere contatto con il capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo. Dico riprendere il contatto perché già domenica scorsa leggevamo una pagina di questo stesso capitolo e già la domenica antecedente eravamo alle prese con i primi versetti del capitolo 22. La settimana scorsa abbiamo avuto modo di ricapitolare un po' di passaggi che ci conducono fino a queste pagine del Vangelo secondo Matteo. Fatto sta che Gesù è a Gerusalemme. È il tempo della dimostrazione, come dice il nostro evangelista Matteo a partire dal capitolo 16. Gesù maestro adesso dà la dimostrazione. Gli eventi sono dimostrazione operativa di quello che lui ha annunciato. È l'opera dell'amore che adesso giunge a compimento, che adesso trova la collocazione nella storia umana che la rende questa opera dell'amore la rende motivo determinante della svolta che tutto ricompone in obbedienza alla parola originaria del Creatore. È il tempo della dimostrazione. Gesù a Gerusalemme. E a Gerusalemme, ricordate, ne parlavamo a suo tempo, la sua autorità regale, dal capitolo 21. E intanto però Gesù è sempre più solo. Ed è sempre più amico, come egli si esprime in diversi momenti, sempre più amico, mentre l'estraneità dei discepoli si fa sempre più triste. Estranei, sono i discepoli estranei, tristi. I discepoli ci rappresentano molto bene. E Gesù è sempre più solo e avanza l'autorità regale di Gesù. La settimana scorsa abbiamo avuto modo di ripercorrere sommariamente tre parabole che illustrano il valore della sua autorità. Tre parabole. Gesù è interrogato, non risponde, poi risponde mediante tre parabole. Così fino al versetto 14 del capitolo 22. Tre parabole che adesso non richiamiamo. E di seguito quattro dispute. E la settimana scorsa abbiamo avuto a che fare con la prima di queste quattro dispute. Dal versetto 15 del capitolo 22, quattro dispute che oppongono Gesù e la sua autorità regale al confronto con altre autorità, con altri magisteri. Quattro dispute. Sono momenti esemplari e istruttivi, chiarificatori, per quanto riguarda appunto la autorità regale di Gesù che si è presentato a Gerusalemme secondo quelle due modalità su cui abbiamo riflettuto a suo tempo e che vengono esplicitamente illustrate dal nostro evangelista Matteo, la mitezza e la compassione, la mitezza e la compassione, ed è una regalità autorevole quella di Gesù che è messa in discussione, che è contestata, che adesso vedete viene messa a confronto con altre autorità. Quattro dispute. La prima disputa, passiamo in rassegna rapidamente, il Vangelo di domenica prossima è la terza disputa, ci arriviamo in breve. La prima disputa è quella di cui ci siamo occupati la settimana scorsa. I farisei intervengono attraverso i loro discepoli. Leggevamo una settimana fa. E vedete, i farisei impostano un'alternativa tra la via di Dio che è una via celeste, incontaminata, la via di Dio, lo sappiamo già, e la complicità con i mostruosi poteri di questo mondo, Cesare. Ricordate la questione, non è il caso che ritorniamo ai dettagli. Fatto sta che è proprio avendo impostato questa alternativa che i farisei si inseriscono con il loro magistero professorale. Su questo abbiamo avuto modo di riflettere a suo tempo, vedete, quel loro modo di intervenire per trasformare, è una pretesa la loro, trasformare l'impossibilità dell'amore gratuito, quell'amore gratuito che Gesù ha illustrato attraverso le parabole, le tre parabole che precedono, e l'impossibilità dell'amore gratuito trasformata nella affermazione prepotente del proprio protagonismo. Vedete, i farisei sono così abili nella loro presunzione professorale da trasformare l'argomentazione in una affermazione di potere. In un'affermazione di potere, ma vedete, la via di Dio riguarda Dio, le cose di questo mondo riguardano le complicità con le negatività di questo mondo, ed ecco, impostata così l'alternativa, nella dinamica della loro argomentazione magistrale vogliono imporre non come coloro che risolvono la questione, ma come coloro che gestiscono l'impossibilità dell'amore gratuito. E quindi, vedete, quel che conta non è affrontare la questione, ma quel che conta è garantire in maniera ufficiale, addirittura accademica, il valore magistrale del loro protagonismo. E Gesù, ricordate che risponde con l'immagine del creatore in ogni creatura umana. C'è l'immagine di Cesare, c'è l'immagine del creatore in ogni creatura umana, e ogni creatura umana che è amata da Dio. E allora, vedete, siamo per davvero coinvolti in una storia d'amore, che riguarda ogni creatura umana, che porta in sé quella immagine a cui il creatore non ha rinunciato né mai rinuncerà. E allora, vedete, siamo dentro una storia in cui la via di Dio non rimane incanto celestiale in quel circuito incontaminato dove la trascendenza divina è perfetta nel suo mistero, ma la via di Dio passa attraverso le vicende contaminate della nostra esistenza umana, passa attraverso le situazioni di incupimento, di abbruttimento, di mascheratura del volto umano. È la via di Dio. È l'immagine del Creatore in ogni creatura umana che è amata da Dio. Il magistero di Gesù, vedete, è magistero autorevole, una regalità autorevole la sua, nel momento in cui in maniera così essenziale e lapidaria smentisce quella presunzione del magistero professorale dei farisei che pretendono di gestire la questione in forza di un intervento di carattere accademico. Qui è proprio quella pretesa di porsi in mezzo a quella contraddizione, la via di Dio e la miseria del mondo, è proprio questa pretesa che viene smentita, perché la via di Dio passa attraverso le difficoltà, le contrarietà, le brutture della nostra vicenda umana. Perché la nostra vicenda umana, con tutte le aberrazioni mostruose, l'aggettivo è sempre appropriato, che la caratterizzano, e rimane il luogo e il tempo in cui si rivela un'intenzione d'amore a cui il Creatore non ha mai rinunciato. Di seguito, vedete, la seconda disputa mette in scena i Sadducei, ma in realtà dominante sempre la figura dei farisei, perché quello che adesso avviene dal versetto 23 al versetto 33, quello che adesso avviene sotto lo sguardo dei farisei. Sotto lo sguardo dei farisei intervengono i Sadducei, un altro partito, un'altra scuola, un altro movimento di spiritualità, un'altra visione teologica delle cose, i Sadducei. Ma vedete che i farisei sono sempre spettatori della situazione. Se voi spostate lo sguardo in avanti, versetto 24, che poi 34, che poi è il primo versetto del nostro brano di domenica, allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme. Vedete, quello che è avvenuto mentre i farisei sono spettatori. I farisei constatano che i Sadducei sono stati zittiti da Gesù. È interessante questo particolare, perché i Sadducei qui si presentano a Gesù facendo appello al magistero di Mosè. Detto, i farisei nella prima disputa hanno fatto appello al titolo professorale di cui loro sono dotati. Noi sappiamo, così sono presentati. E invece i Sadducei si presentano dicendo: Mosè ha detto, è un riferimento, è più che mai prestigioso, è Mosè è il maestro per antonomasia, il magistero di Mosè. E soltanto che vedete qui subito, senza andare tanto nei dettagli anche in questo caso, qui subito ci rendiamo conto di avere a che fare con personaggi che sono rannicchiati nel loro ambiente, un ambiente un po' clericale, per dirla così, è un ambiente, dice, tra noi è successo questo, tra noi. Un certo linguaggio, certi riferimenti, certe opinioni, certe sentenze, quell'ambiente particolare. E vedete, sono proprio i Sadducei che in seguito alla conversazione con Gesù poi ammutoliscono. È interessante notare qui, versetto 34, che è usato lo stesso verbo che abbiamo incontrato a suo tempo, se voi con lo sguardo risalite al versetto 12 del capitolo 22, nella parabola, la parabola degli invitati alle nozze. E il re è entrato e c'è uno senza abito nuziale, e il re gli dice: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. È lo stesso verbo che poi leggiamo nel versetto 34. I Sadducei ammutoliti, vedete, sono amici. Amico, non ti sei accorto? Ti sei accorto che sei stato invitato alle nozze? Non ti sei accorto che qui è in atto la celebrazione? Non ti sei accorto che, amico, questa festa è per te? E infatti, vedete, i Sadducei danno proprio tutte le impressioni proprie di coloro che sono ripiegati all'interno di un orizzonte asfittico, di un orizzonte possiamo ben dire disperato. Tant'è vero che nel loro modo di argomentare, il fatto in sé che loro citano come motivo per ritenere che la resurrezione non è un'idea teologica inconcepibile, perché Mosè ha detto che se muore uno senza figli il fratello deve sposarlo, ci sono sette fratelli e questi muoiono progressivamente senza lasciare figli, allora nella resurrezione di chi sarebbe la moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta per moglie, non ci sono figli, e quindi vedi, ma l'ha detto Mosè. E quindi come si può pensare alla resurrezione che contraddirebbe una sentenza magistrale di Mosè? Ma vedete che è un orizzonte disperato quello nel quale sono intrappolati questi Sadducei. La dottrina, fateci caso, ripeto, la dottrina dell'avere, sposare qui, avere quella donna, l'ha avuta, tutti l'hanno avuta. E vedete, tutti muoiono. Quella dottrina dell'avere che impone alla vita le misure della morte, impone queste misure anche a Dio. Anche Dio deve obbedire alla morte. Dio l'ha avuta e muoiono. E finalmente muore anche lei. Tutti muoiono qua. Nel contesto in cui il criterio in base al quale vengono interpretate le vicende di questo mondo è il criterio dell'avere. E vedete che qui Gesù poi interviene a dire il vero in maniera più blanda, più delicata, di come non sia invece intervenuto nei confronti dei farisei. Ipocriti, ha detto. Adesso qui Gesù risponde: voi vi ingannate, versetto 29, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Vedete la potenza di Dio, siamo rimandati al nostro Salmo, è la forza di Dio, la forza di Dio, qui in greco il termine dynamis, comunque siamo inseriti in quella certa prospettiva. C'è una vocazione alla vita, dice Gesù, che è santa, che è potenza di Dio, che è rivelazione del Dio vivente, in quanto è Lui il santo protagonista della vita. E poi Gesù cita Esodo capitolo 3, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Signore parlò così a Mosè, e dunque non è mica il Dio dei morti, il Dio dei vivi, qui parla dell'angelo di Dio, gli angeli di Dio, e quando usa questa espressione qui Gesù intende c'è una vocazione alla vita. C'è una vocazione alla vita, quella vocazione alla vita per la quale è stato chiamato Mosè, e Mosè mica è stato chiamato dentro una logica di morte, in obbedienza a un orizzonte di morte, per restare prigioniero della morte. Mosè è stato chiamato per rispondere a quella voce, è l'angelo del Signore che chiama, è il Dio vivente che riecheggia il grido di dolore che proviene dall'Egitto, dove i fratelli di Mosè sono oppressi dal faraone, ma la vocazione alla vita è portatrice di un inesauribile germe di fecondità che corrisponde alla santità del Dio vivente. Non è Dio dei morti, è Dio dei vivi. Fatto sta, vedete che adesso, e siamo al nostro brano evangelico, i farisei ricompaiono. E di nuovo loro, in questo caso attraverso, si manifestano attraverso un loro rappresentante fiero e trionfante. Perché? Perché i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, ha avuto liti i sadducei, come già sappiamo, amici che ancora non hanno saputo approfittare dell'occasione, cogliere il valore dell'occasione, non sono resi conto di essere invitati alla festa delle nozze del figlio. I sadducei ammutoliti, uno di loro, un dottore della legge, un nomikos, dottore della legge, uno di loro, farisei, lo interrogò, si sono radunati e uno di loro lo interrogò per metterlo alla prova. Vedete, prima nel brano che leggevamo domenica scorsa, i farisei hanno operato attraverso i loro discepoli e gli erodiani. Adesso hanno osservato come Gesù ha risposto ai sadducei e interviene uno di loro, e qui è uno dei loro qualificati, e tra i più qualificati, è un dottore della legge, e dunque assume proprio un atteggiamento come dire così autorevole, e anche perché si compiace del fatto che i sadducei siano rimasti ammutoliti, e vedete qui lui chiede, per mettere alla prova Gesù: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Vedete che il testo in greco dice: qual è il comandamento grande della legge? Qual è il comandamento grande della legge? Megali entoli. Qual è il comandamento grande della legge? Grande. Oh, interessante, perché, vedete, qui il magistero farisaico punta a un obiettivo di grandezza, per dirla adesso in maniera un po' banale, ed è un obiettivo che corrisponde a una vibrazione dell'animo che, per così dire, aspira a testimonianze eroiche, l'eroismo di una grandezza ideale. Vedete che la prima posizione del dottore della legge si contrappone direttamente a quel modo di porre i problemi proprio dei sadducei, che ci hanno dato l'impressione di essere inceppati, ripiegati, afflitti da tutta quella ruggine che impedisce il funzionamento di ingranaggi stanno lì a dimostrare non la positività della vita, ma l'asfissia della vita, un mondo prigioniero di se stesso, un mondo che guarda indietro, un mondo che fa appello a Mosè per dire quello che non è possibile, quello che non è vero, quello che non c'è, quello che... per facendo appello a Mosè. Invece qui vedete uno slancio ideale, una grandezza. Il dottore della legge, vedete, si presenta a Gesù come testimone di questo desiderio che è proiettato verso mete alte, solenni, grandiose, e notate che in questo modo lui si erge dinanzi a Dio in un atteggiamento di totale autonomia rispetto al resto del mondo. Il comandamento grande è quel valore nel suo modo di intendere le cose, ideale, un valore superlativo, un valore svettante che esclude il riferimento a tutto quanto il resto. Rispetto a tutto il resto, ecco, una totale autonomia. È il modo di esercitare un magistero, vedete che lì per lì si presenta come propugnatore di un grande valore, di una grande verità, alla ricerca di quella preziosa idea di quella sintesi ideale che sorpassa e per così dire cancella tutto il resto. E vedete, è proprio qui che la risposta di Gesù adesso si inserisce, proprio in rapporto a questa ricerca del comandamento grande. E Gesù dice, cita il libro del Deuteronomio: amerai il prossimo tuo, amerai il Signore Dio tuo, e poi cita il libro del Levitico. Questo è il comandamento grande, è il comandamento primo, dice grande, primo, e il secondo è simile al primo, secondo, e il secondo, vedete, anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, e tutto il resto è simile al primo, perché già Gesù ha citato il libro del Levitico: amerai il prossimo tuo come te stesso, amerai il prossimo tuo, citazione del Levitico. E vedete nel Levitico il ritornello: siate santi perché io sono santo. Questo è il ritornello ricorrente, sistematicamente emergente a fiore in ogni angolo del libro del Levitico: siate santi perché io sono santo. Già, ma la santità del Dio vivente, quella santità di cui ci parlava il nostro Salmo 99, è proprio quella. La santità del Dio vivente si rivela sempre nella piccolezza del nostro vissuto umano, là dove noi, vedete, siamo bisognosi e mendicanti. Rispetto a quella proiezione così intraprendente e così convinta di essere in grado di intraprendere la scalata fino alla vetta in autonomia, la grandezza, rispetto a quel modo di impostare le cose, Gesù ci parla di quella santità del Dio vivente, ripeto, che si rivela nella piccolezza della nostra condizione umana, là dove siamo affidati all'amore di Dio. E l'amore di Dio che opera? Per la nostra conversione, ci insegnava il Salmo 99, che opera nel contesto di una conversazione puntuale, continua, quotidiana, quotidiana, capillare, penetrante, seccante, fastidiosa, un costante richiamo che ci rimette dinanzi all'evidenza delle nostre incertezze, dei nostri ritardi, dei nostri fallimenti, delle nostre incomprensioni, delle nostre insufficienze, costantemente. Amerai il prossimo tuo come te stesso, come tu hai bisogno di essere amato. Vedete che la grandezza è una meta che si prospetta come un valore autentico per coloro che sono esperti nel discernimento della propria piccolezza, della propria meschinità, della propria insufficienza, di come siamo noi tutti bisognosi e mendicanti. Affidati a una opera d'amore rispetto alla quale siamo radicalmente debitori. E così, vedete, d'altra parte si svolge, cresce, si intensifica una storia d'amore. Così. Ma il Salmo 99 già ci avvisava. E non c'è il comandamento grande senza il secondo. E dunque la santità del Dio vivente non è l'esplosione di un fuoco d'artificio che illumina il cielo e ci lascia lì per lì incantati a bocca aperta, ma poi ritorniamo a casa come prima o peggio di prima. E la santità del Dio vivente è rivelazione di quella presenza che ci scardina, che ci incalza, che ci chiama, che costantemente ci coinvolge in una storia di vero amore, dove noi siamo rieducati in rapporto alla vocazione alla vita e siamo ristabiliti nella dimensione della gratuità per poterci offrire in una relazione d'amore, perché siamo costantemente recuperati, costantemente sollecitati, costantemente visitati da quella presenza d'amore che coincide con l'instaurazione del regno nella nostra condizione umana, nella nostra vita umana, nella nostra storia umana. Così viene il regno. E a questo riguardo, vedete, ancora vale la pena di dare un'occhiata ai versetti che seguono, la quarta disputa. Domenica dovremo ritornare su questo brano che adesso abbiamo appena intravisto, la quarta disputa, che poi è un po' originale rispetto alle precedenti tre dispute, perché adesso è Gesù che interroga i farisei sono rivolti a Gesù attraverso i discepoli, i farisei hanno osservato come Gesù si è comportato con i sadducei si rivolgono a Gesù attraverso il dottore, adesso Gesù li interroga. Trovandosi, ecco qui il versetto 41, trovandosi i farisei riuniti insieme, Gesù chiese loro. Ecco Gesù che interroga adesso. I farisei riuniti insieme, questo modo di compattarsi insieme è caratteristico di questi personaggi. Ma questi personaggi, vedete, siamo noi, siamo proprio noi. Siamo proprio noi questi discepoli che ancora non si sono resi conto che sono invitati alla festa delle nozze, siamo proprio noi quegli amici mancati che ancora non hanno preso sul serio l'autorità regale del Signore. che ancora non si arrendono alla santità del Dio vivente. Siamo proprio noi i farisei di cui si parla qui, siamo proprio noi quei discepoli di cui Gesù va in cerca. E allora qui Gesù interroga e dice: ma che ne pensate del Messia? Di chi è figlio? Già, di chi è figlio? La risposta è figlio di Davide, ma questo è l'insegnamento tradizionale, non c'è dubbio. Qui abbiamo a che fare con una situazione veramente esemplare. Per dare una fisionomia comprensibile a quel certo magistero, i farisei, a questo riguardo, sono esponenti di un criterio interpretativo delle cose che diventa poi un insegnamento ufficiale a riguardo di quelle cose. Un magistero, vedete, che difende se stesso, un magistero arroccato sul presunto fondamento delle proprie premesse, e il Messia è il figlio di Davide, che è una verità, ma è una verità che in questo caso diventa una trappola, diventa una prigione, diventa un'affermazione dottrinaria che consente coloro che la sostengono e la proclamano a ritenersi portatori di una verità assoluta. E allora questo magistero, che questo modo di insegnare, questo modo di testimoniare, questo modo di tradurre il proprio vissuto in una affermazione diventa criterio di incontro, di relazionamento con il resto del mondo, ma vedete, a partire dalle proprie premesse, sempre a partire dalle proprie premesse, premesse che non vengono mai messe in discussione. E allora, vedete, il Messia è come lo aspettiamo noi, allora vediamo figlio di Davide, sì, figlio di Davide. Ah, Gesù dice, ma sta scritto nel Salmo 110, ha detto il Signore al mio Signore: siede alla mia destra, il Kyrios. Dice, come, sta scritto nel Salmo 110, è figlio di Davide? Sì, è Davide che ne parla di suo figlio, ma quando parla di suo figlio, il Messia che siede sul trono, dice il Kyrios, ha detto il Signore al mio Signore. Il mio Signore è il Messia, figlio di Davide, ma come fa a essere semplicemente figlio di Davide se è Kyrios, se è Signore? Vedete, colui che viene è diverso. Allora sono rimesse in discussione le nostre premesse, allora il nostro impianto deve essere tutto riformulato, e allora il nostro modo di proporci in realtà era un modo per difenderci e per arroccarci sempre più solidamente all'interno di uno schema che corrisponde a intenzioni nostre, a progetti nostri, a desideri nostri, a una volontà nostra, insegnamento ne deriva, di quale Messia parliamo? Vedete, colui che viene smentisce la nostra pretesa di tenere tutto sotto controllo, senza rischi. Colui che viene, e dice, ma sta scritto nel Salmo 110? E allora, vedete, qui il terreno ci traballa sotto i piedi, e allora qui siamo alle prese con una novità, e allora colui che viene è una sorpresa, colui che viene ci rimette radicalmente in discussione. È il figlio di Davide? Sì, ma vedete, non possiamo difenderci dietro a una definizione dottrinaria che diventa uno strumento di difesa in questo contesto, pretendendo di avere tutto sotto controllo, come vi dicevo. Ed invece la signoria del re messianico ci destabilizza, ci rivela la santità di Dio, ci rivela la santità di Dio, il Signore, che regna, intronizzato, e ci coinvolge in una relazione di vita che è proprio tutta strutturata nella gratuità dell'amore, quell'amore che riceviamo e quell'amore che possiamo offrire. Qui vedete l'autorità regale di Gesù chiama i farisei e chiama noi tutti proprio a ritrovarci al nostro posto, perché non siamo più padroni di niente e di nessuno, perché siamo proprio sradicati, spostati, spiantati, perché siamo privati di quello che ci sembrava essere il controllo delle nostre affermazioni, della nostra posizione, delle nostre convinzioni, delle nostre certezze, e invece siamo alle prese con la rivelazione della santità del Dio vivente e la autorità regale di Gesù ci convoca, ed è una convocazione provocatoria proprio a compiere un atto di coraggio. Vedete che qui alla fine della quarta disputa, che poi anche la fine del capitolo 22, nessuno era in grado di rispondergli nulla, e nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Beh, vedete, Gesù ci chiama a assumere un atteggiamento audace nei suoi confronti, ma nei confronti della nostra vocazione alla vita. Quando nella celebrazione della messa, vedete, siamo invitati a pregare, come ci ha insegnato Gesù, abbiamo il coraggio di dire, osiamo dire, lo ripeto spesso quando mi capita, vedete che nella formula liturgica sta scritto proprio così, sostenuti, animati, illuminati dallo Spirito Santo, osiamo dire, questa audacia. Abbiamo il coraggio di dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Per tutti gli amici mancati, per noi che abbiamo ancora da fare i conti con strati di tristezza pesantissima che ci rimandano alla evidenza della nostra estraneità. Ebbene, per noi viene offerto ancora il rischio di trovarci davvero coinvolti in una storia d'amore. Per noi, ancora, per davvero coinvolti, per vivere nella dimensione della gratuità. Quella gratuità che travolge le nostre resistenze, le nostre difese di discepoli senza coraggio. Discepoli che hanno perso l'occasione, e vedete, quella occasione è sempre attuale, quell'occasione è sempre restaurata, riproposta. Quel che diceva il Salmo 99, vedete, ci trova tutti dinanzi a questa verifica di come siamo codardi nel discepolato, senza coraggio, e di come l'occasione si ripropone. Insegnaci ancora a proclamare: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi. Fermiamoci qua. E recitiamo allora, leggiamo insieme il Salmo 99.